Allora, intanto come stai?
Tutto bene, tutto bene, diciamo che si va avanti in questa situazione pandemica, però abbastanza bene, diciamo.
Benissimo.
Senza particolari problemi.
Perfetto.
Per fortuna.
Sì. Allora, intanto raccontaci un po' da prima com'è la situazione lì. Noi abbiamo avuto quell'audio che ci avete inviato, però insomma adesso qual è la situazione? Spiegaci bene, e soprattutto dal punto di vista anche di quanto l'essere di una classe o di un'altra incida sulla possibilità di ammalarsi. Immaginiamo che sia così.
Sì, diciamo che allora il quadro generale attualmente, intanto buonasera a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano, quadro generale, diciamo, sui dati che sono particolarmente falsati, diciamo, dalla capacità di un vero e proprio, diciamo, conteggio, sono abbastanza, diciamo, si parla di 1.649.000 casi in generale dall'inizio della pandemia ad oggi, con un numero di decessi intorno a 141.000, e chiaramente, come diceva anche la corrispondenza della settimana passata del tuo compagno, fondamentalmente questi dati sono falsati anche dalla capacità e dalla distribuzione, la capillarità, che non è diciamo per nulla consona, soprattutto in zone più povere, in stati più poveri come Messico, come Chiapas, Guerrero, Oaxaca, e diciamo che sono anche gli stati dove c'è più presenza, diciamo, contadina indigena, e quindi diciamo che attualmente per esempio Chiapas è considerato ancora dai dati del CONOSINT, che sarebbe, diciamo, più o meno il CNR messicano, è ancora zona, diciamo, semaforo verde, quando in realtà abbiamo la percezione, insomma, che si stia avvicinando sempre di più la seconda ondata, con un picco abbastanza importante anche in questo stato. Da un altro compagno che sta nella Cruz Roja di San Cristobal, insomma, si avverte che in poco tempo avremo un'altra volta zona rossa, diciamo, anche da queste parti. E a San Cristobal di Las Casas non esiste un luogo pubblico dove andare a fare un test, per esempio, e quindi bisogna recarsi a Tuxtla Gutiérrez, che è la capitale dello stato, che però è molto più grande, molto più trafficata, insomma, se non hai il Covid sicuramente te lo vai a prendere, e quindi è un po' più complicato avere un vero e proprio screening sulla situazione attuale. E il test viene eseguito solamente nel caso in cui sia ovviamente è il caso di ricoverarti, quindi diciamo che la prevenzione è completamente impossibile sotto questo punto di vista. Le attività commerciali sono ancora aperte, perlomeno qui in Chiapas, diciamo una situazione che sembra paradossalmente quasi pre-Covid, cioè ovvero quasi la normalità antecedente al Covid, però diciamo tutto questo semaforo verde che è causato in Chiapas è dovuto anche, diciamo, dettato anche dalla stagione turistica, no? E quindi diciamo si è scelto di non far morire l'economia della città, però diciamo cercando di dare la responsabilità all'individuo nel suo comportamento, ovvero questo yoga anche da in casa, o comunque riproducendo in tutti gli spazi quelle misure di sicurezza che andrebbero prese, diciamo, per mantenere una socialità però sicura, con una sana distanza, qua dicono. Chiaramente non è sufficiente tutto questo. Attualmente diciamo si percepisce che siamo vicini a un secondo picco, diciamo la seconda ondata, sempre un po' in ritardo rispetto all'Europa, un po' come con la prima ondata, e si prevede, insomma, adesso per febbraio una situazione un po' più difficile. Diciamo che il grande, diciamo, dei casi e della situazione pandemica più forte si sta avvertendo a Città del Messico, ovviamente una città di 20 milioni di abitanti, diciamo compresa tutto lo stato del DF, il Distretto Federale, quindi lì comunque una metropoli grande con grandi spostamenti, con metropolitane. Qui, diciamo, attualmente, perlomeno per la percezione che c'è personalmente a San Cristobal, è una città un po' più piccola, quindi si riesce comunque ad evitare spostamenti di massa, no? E quindi in questo senso sembra esserci, come posso dire, una situazione più tranquilla, con virgolette. Chiaramente nelle comunità, come diceva l'altra volta il compagno della precedente corrispondenza, nelle comunità ritornano ragazzi che vanno a lavorare nelle città e quindi si creano questi contagi, che spesso vengono risolti anche con diciamo metodi differenti da quelli che sono quelli della medicina diciamo occidentale. Si prova insomma a utilizzare anche un tipo di cura magari ancestrale di questo tipo, che non sempre è efficace, però insomma in assenza di ulteriori appoggi da parte dello Stato e di una capillare sanità pubblica, questi sono insomma più o meno le possibilità che ci sono. Attualmente è iniziata la campagna di vaccinazione sul personale medico con il vaccino Pfizer, e attualmente sono stati ordinati 483.000 dosi di vaccino Pfizer, delle quali sono state distribuite circa 300.000. Non si riuscirà a coprire, come previsto per il 31 gennaio, la campagna di vaccinazione del personale medico, ma toccherà aspettare il 15 di febbraio. Per lo meno questo dice Gattel, che sarebbe il segretario della salute pubblica in Messico. Si prevede anche per colmare un po' l'assenza, perché chiaramente stiamo parlando di 480.000 dosi per il personale medico, stiamo parlando di un paese da 120 milioni di abitanti, quindi potete immaginare le difficoltà per riuscire a coprire insomma la vaccinazione di tutta la popolazione. Attualmente pare che AstraZeneca parte argentina e porterà nei laboratori messicani della Liomont, del gruppo Liomont, il principio attivo del vaccino. Scusate, non so preso bene i termini tecnici, se sia principio attivo, insomma.
Sì, va bene, certo, il vaccino, dai.
Il principio biologico del vaccino,
per produrlo,
sarà lavorato direttamente sul suolo messicano, sarà prodotto diciamo qui, con un costo inferiore rispetto a quello di Pfizer, e con un'efficienza, dicono, anche migliore rispetto a quelle fasi. Questo è chiaramente quello che dicono sui giornali, come quello che si è riuscito a reperire. E questo avrà un costo intorno ai $2-4 a dose, quindi abbasserà sostanzialmente i costi diciamo anche della vaccinazione prevista sulla popolazione. C'è un problema anche di distribuzione del vaccino, ossia la differenza di strutture adatte anche a fare questo tipo di operazioni che ha fatto il Stato. Ovviamente gli stati del nord sono più scoperti, mentre gli ultimi a cui arriverà sono stati Oaxaca e Chiapas. Questo non ci sorprende, perché comunque è sempre stata più o meno così la situazione. Come diceva anche il compagno della precedente corrispondenza, qui c'è proprio un'assenza totale di servizi che impediscono la cura di cose molto più semplici del coronavirus, quindi potete immaginare quale possa essere la situazione prima che arrivi per esempio il vaccino nelle comunità. Diciamo che nelle comunità quindi c'è stato soprattutto qui in Chiapas, per fortuna, una reazione abbastanza pronta da parte per esempio dell'esercito capitalista Liberazione Nazionale, dello ZLN, che comunque ha chiuso diciamo all'esterno e ha diciamo promosso con le sue cliniche autonome una possibile cura, dopodiché insomma sempre abbastanza limitato a quello che si può fare con l'appoggio internazionalista e con in questo senso. E diciamo questa è più o meno la situazione Covid. La percezione che c'è è che andiamo verso un picco, però si è cominciato più o meno intanto a quella campagna di vaccinazione, che non è sufficiente, come immagino non sia sufficiente come stia procedendo in Europa, però più o meno intanto si è cominciato in questo modo.
Sempre che funzioni, sempre che funzioni.
Sempre che funzioni, infatti, cioè, poi ammesso non concesso che funzioni, diciamo che intanto per l'effetto lasciato della popolazione un po' questo è il minimo di, diciamo, primo passo almeno sul personale medico, e sul personale medico si è cominciato. Dopodiché io non credo che sia sufficiente, noi insomma lo credono le idee della stampa, insomma se leggiamo i giornali si percepisce anche una certa non diffidenza, però come consapevolezza, diciamo, che non sia sufficiente tutto questo, è che siamo in un paese che comunque diciamo non ha la capacità in questo momento di dare una svolta reale a questa situazione, o darlo di immediato. Sarà un processo molto lungo, si parla di una campagna di vaccinazione che terminerà a marzo 2022, sarà molto molto lenta, insomma in città come Città del Messico sarà molto difficile che si riesca a riprendere una vita, diciamo, pre-Covid, vista la situazione, vista anche insomma la quantità di gente che passa per le strade e la quantità di persone che prendono la metro, insomma mi viene molto difficile pensare che la situazione si risolva in breve tempo.
Senti, ti volevo chiedere com'è il sistema sanitario, se esiste un sistema sanitario pubblico in Messico, e la situazione soprattutto degli ospedali, delle terapie intensive.
Beh, allora, il sistema sanitario messicano pubblico, diciamo che esiste, però è differenziato per stati, nel senso che ogni stato, diciamo, ha una capacità economica riservata a questo tipo di servizio, che in alcune parti, come Città del Messico, ci sono molti più servizi, e nel nord ci sono molte più cliniche pubbliche, dopodiché, diciamo, la qualità media è sempre abbastanza, cioè, diciamo che la quantità di soldi predisposti per la sanità pubblica sono sempre meno. Già era poca, e insomma già negli anni 90 con il trattato libero commercio con gli Stati Uniti in poi c'è stato un taglio sostanziale della spesa pubblica che ha preceduto, diciamo, di 20 anni quello che è avvenuto in Europa. Se negli anni, diciamo, 70 la medicina messicana insieme a quella cubana rappresentava, diciamo, una dei modelli per il Latino America, successivamente ci sono stati dei tagli sostanziali per i quali non è per nulla coperto il servizio, diciamo, ci sono zone dove, soprattutto nelle campagne, non esistono case di salute, che sarebbero, diciamo, un po' quelle che sono le ASL territoriali in Italia. È molto difficile, molto difficile. Questi vuoti, soprattutto in stati più poveri del sud, come c'è la Pascua Saga Guerrero, hanno creato poi quell'autonomia di fatto, no? che è stata promossa da parte dei movimenti di lotta, perché in assenza completa, diciamo, da parte di un aiuto statale, ci si è dovuto arrangiare da soli e organizzarci. La situazione attuale è che le terapie intensive sono soprattutto a Tuscla Gutierrez e qua in Chiapas, stanno per rivernare in una situazione di esplosione, ovvero sono completamente piene. A Città del Messico, soprattutto a Città del Messico, la situazione è abbastanza grave, è zona rossa. Diciamo che per quello che sono i dati del CONACIT, che è sempre questa sorta di CNR messicano, centro di ricerca, la zona più colpita sono Città del Messico e l'estato del Messico, ovvero lo stato che circonda Città del Messico, e il Morelos. Sono, diciamo, i tre stati insieme a Guanajuato, che sta sempre a centro nord, e Baja California, che è attaccato, diciamo, agli Stati Uniti, sono gli stati che hanno attualmente una situazione grave, dove, diciamo, è consigliato, perché poi quello che diciamo, insomma, come zona rossa, zona gialla, zona verde, qui non è come in Italia, che ossia questo comporta poi una legislazione realistica, no? che impedisce alle persone di spostarci, e questo, diciamo, qui purtroppo o per fortuna lo Stato ha in qualche modo delegato ai cittadini la responsabilità, no? di muoversi o meno. Chiaramente questo implica la chiusura di attività commerciali, di bar, ristoranti e tutto questo, però dall'altra parte non è che impedisce fisicamente alle persone di muoversi liberamente nella città, o di cambiare città, o di muoversi all'interno del paese. Sono tutti suggerimenti, come si può dire, suggerimenti su come comportarsi. Attualmente la città più colpita è Città del Messico, il consiglio è non uscire se non è esattamente necessario, sia per bene di prima necessità o un po' come era il primo lockdown.
Certo, perché poi
non ci sarà un secondo lockdown come la prima volta, perché non è possibile, non se ne può permettere, diciamo, in termini economici il paese. Bloccare tutto significherebbe significherebbe comunque in qualche modo lasciare spazio a sarebbe comunque, diciamo, se c'era qualche risparmio che le persone avevano avuto primo lockdown per fermarsi, questa volta non è possibile, perché né lo Stato darà nessun tipo di aiuto, né può dare nessun tipo di aiuto, e né si può permettere, diciamo, in qualche modo che sfugga la situazione di mano, perché già abbiamo visto per esempio qua nella zona del Chiapas un aumento comunque del potere del narcotraffico all'interno delle dinamiche periferiche della città, no? Perché se le persone perdono lavoro si indebitano con chi può in qualche modo dare del denaro abbastanza velocemente. E da una parte poi c'è anche invece un movimento, insomma, comunque si sta muovendo in qualche modo, si sta ricominciando a fare delle attività politiche, sempre, diciamo, nella possibilità che il Covid dà. E, diciamo, che da una parte, se tutto si è fermato la prima volta, l'unica cosa che non si sono fermati sono state le grandi opere infrastrutturali, che sono, diciamo, il fiore all'occhiello del governo di Andrea Emanuele López Obrador, il presidente attuale della Repubblica Federale Messicana, e insomma progressista di sinistra. Dopodiché i megaprogetti, le grandi opere che erano già in atto dai governi precedenti seguiranno, diciamo, il fiore all'occhiello di tutti questi megaprogetti il 3 Maglia. Per esempio il 3 Maglia e la costruzione del progetto Integral Morelos, che diciamo interessa la parte centrale dello Stato, hanno continuato anche in questi tempi pandemici. E necessario è stato, diciamo, anche scendere in piazza per resistere a queste agli opere, non solo perché sono ingiuste e distruggono, diciamo, quello che è il territorio e i suoi rapporti con le persone che lo vivono, ma semplicemente anche perché questi megaprogetti attraversano dei territori che sono necessari per la coltivazione e la sopravvivenza di popolazione campesina, cioè in contadine e indigene, soprattutto indigene. In questi giorni, per esempio, c'è stata una forte resistenza contro il progetto Integral Morelos da parte del Frente de Pueblos in Difesa di Terra e Agua. Questo progetto Integral Morelos è un gasdotto che dovrebbe passare negli stati di Tlaxcala, Puebla e Morelos, che sono, diciamo, sotto Città del Messico, vicino al vulcano Popocatépetl, che è uno dei vulcani attivi più pericolosi del Centro America. E non solo questo gasdotto passa alla vicina, quindi già è pericoloso di per sé, e passa attraverso delle terre comunitarie importanti, terre ejidales. Gli ejidos sono terre di coltivazione collettiva che esistono dalla rivoluzione messicana e che sono stati minacciati attraverso il NAFTA, ossia il Trattato di Libero Commercio del 92, che ha permesso la vendibilità di questi ejidos, e che subisce una ulteriore minaccia con il rinnovo del NAFTA, che è il Temex, che attualmente non so se verrà ridiscusso dalla nuova amministrazione statunitense di Biden, però era già in atto, diciamo, tra l'amministrazione Trump e AMLO. E sempre, diciamo, rispetto a questi problemi, anche il 3 Maglia ha interessato tutta questa zona. E il 3 Maglia non rappresenta solamente una grande opera infrastrutturale, se non anche l'opportunità di migliorizzare il sud, la frontiera sud del Messico, sempre, diciamo, relativamente a quello che sono i rapporti tra Stati Uniti e Messico. Anche con la nuova amministrazione, a quanto pare, diciamo, ieri si è visto già che la risposta alla nuova carovana che c'è stata dei migranti che partiva all'Honduras è stata una risposta che è partita già dal nord del Guatemala, ma anche, insomma, la frontiera sud del Messico è stata completamente militarizzata. Oltre a questo, altri episodi che mi vengono in mente, insomma, che accompagnano poi queste grandi opere infrastrutturali, gli interessi privati, sono cose come la riattività molto forte da parte dei gruppi paramilitari. Qua nella zona del Chiapas si sta avendo una nuova stagione, diciamo, della cosiddetta controinsurgenza, che non è tanto più di bassa intensità, nel senso che le azioni dei gruppi paramilitari sono forti e sono sempre più episodiche, cioè sono sempre più frequenti.
Ascolta, in che consiste questa nuova attivismo, chiamiamolo così, dei gruppi paramilitari?
Allora, è principalmente nel sabotaggio delle attività diciamo autonome, ossia questi paramilitari agiscono soprattutto nei territori diciamo zapatisti, e quindi quello che sta succedendo è principalmente un attacco alle comunità zapatiste. Quello che abbiamo visto per esempio soprattutto sulle cooperative del caffè e sulla agibilità delle FIDOS, delle terre recuperate da parte delle ZLN, delle basi di appoggio delle ZLN, attacchi di tipo violento, cioè dall'intimidazione, addirittura di spari, insomma negli ultimi mesi del 2020 ci sono stati attacchi addirittura anche a diciamo delle organizzazioni internazionali per la pace diciamo e la conciliazione, come il FRAIBA, insomma una compagna ha ricevuto un attacco, nello sparato una gamba, insomma comunque non una situazione abbastanza grave, che è sempre più evidente che sia collegato a comunque queste grandi opere infrastrutturali, o comunque sia relata alla privatizzazione della zona e la messa a profitto privata su terreni che comunque sono in questo momento liberati un'esperienza di autonomia che va avanti insomma da più di 20 anni. E questo insomma arriva quasi addirittura anche a San Cristobal della Scala, è abbastanza evidente che ci sono interessi privati legati alla gentrificazione, all'urbanizzazione massiccia della città, che va a attaccare sempre di più quelle montagne che sono verdi, che in realtà verranno urbanizzate, e questi interessi privatistici vengono sempre accompagnati in Messico da un utilizzo abbastanza evidente della violenza.
Certo, senti, ti volevo chiedere una cosa, ma c'è notizia che ci sarebbe in cantiere una carovana dal Chiapas che dovrebbe arrivare in Europa quest'anno. Tu ci puoi dire qualcosa in più?
Bene, diciamo che il ZLN dal 5 novembre ha fatto uscire 6 comunicati di riflessione sulla pandemia. Il primo comunicato è stato un po' un'analisi su quella che è stata la situazione, di come si è vissuta la pandemia nelle comunità, insomma la missione anche di responsabilità su aver agito magari un po' in ritardo rispetto a quello che è stato, però insomma fondamentalmente l'invito principale che si fa il 5 di novembre è stato insomma quello di creare un po' un dibattito internazionale su quello che sta succedendo in questo mondo, no? Su quali sono le cause che ci portano a vivere questa pandemia e soprattutto quali contraddizioni ha evidenziato questa pandemia. E il messaggio che poi diciamo dopo 6 comunicati, l'ultimo comunicato è uscito il 1 di questo gennaio, è una dichiarazione per la vita, ossia un invito a, come posso dire, l'Italia ha invitato ad andare oltre le differenze per combattere il nemico comune, che è quello del capitalismo. Questo chiaramente in un'ottica che sia fuori dalle istituzioni e una visione anticapitalista, quindi come dicono loro a basso e a basso e alle schierde, ossia a basso e a sinistra. E questo diciamo nello specifico ancora non è delineata la carovana come sarà, però diciamo hanno pubblicato che sarà una carovana che sarà più o meno nel periodo tra luglio ed ottobre. Attualmente c'è una pagina Facebook che si può seguire per vedere insomma gli aggiornamenti rispetto a questa carovana, e soprattutto nella parte che sarà poi quella italiana, perché sarà prevista diciamo anche una parte italiana. Tutto questo è chiaramente ancora da definire e non è ancora diciamo tutto definitivo. Insomma, quello che si sa è che verranno insomma delle delegazioni, a maggioranza delle donne delle basi d'appoggio delle ZLN e alcuni delegati del Consiglio Nazionale, del Congresso Nazionale Indigeno e del Frente contro il PIM, diciamo, questi compagni che già l'anno scorso sarebbero dovuti tenere a conoscere le realtà in lotta in Italia, che purtroppo a causa della pandemia è stato diciamo rinviato il tutto. E la pagina Facebook, il secondo solo che la cerco, mi pare che si chiami, adesso lo vediamo, secondo te è scusato, che ho un problema tecnico. Pronto?
Io ci sono, aspettavo.
Ah, ok, scusami. Allora, la pagina Facebook si chiama La Paz, Libera Assemblea Pensando, Praticando Autonomia Zapatista Italia.
Allora, fa una cosa. Poi me la mandi sì. anche per messaggio, così magari quando metto sì. il podcast la riscrivo bene, ok?
Va benissimo.
Ripetila sì. comunque, magari La Paz.
La Paz, Libera Assemblea Pensando, Praticando Autonomia Zapatista Italia.
Perfetto, va bene, quindi chi vuole
diciamo
già...
che è più o meno l'assemblea che si è costituita per diciamo accogliere i compagni
questa carovana
in Italia.
Perfetto,
esatto,
va bene.
E lì ci sono tutte le informazioni, diciamo sono stati anche creati dei materiali informativi, per esempio come noto solidale è stato creato un opuscolo sulla storia delle ZLN, che io consiglio la lettura anche per avere un po', diciamo, no, essere preparati quando i compagni e le compagne verranno, per sapere un po' la storia di come insomma si è creata l'organizzazione, di come è cresciuta, di come si è trasformata in questi 36 anni di vita e nei suoi 26 anni di vita pubblica.
Comunque ancora ovviamente date non ce ne sono perché stiamo...
No, diciamo ancora nulla sarà
certo,
definito, ancora nulla definito. Diciamo che dal comunicato, dalla dichiarazione pur la vita che è uscita il 1° gennaio, diciamo che più o meno il periodo in cui i compagni e le compagne saranno in Europa sarà da luglio a ottobre, più o meno in questo lasso temporale. Poi diciamo nei prossimi mesi verrà definita un poco di più la carovana, anche in base alla disponibilità sia della questione del coronavirus sia alla disponibilità delle realtà territoriali in Europa che si stanno muovendo per appoggiare diciamo questa carovana. C'è molta curiosità insomma, molto entusiasmo in questa carovana, anche per questo invito insomma di dibattito, una riflessione internazionale su quello che il capitalismo comporta per tutti e tutti, insomma la situazione della pandemia mondiale ci ha fatto capire che insomma la riflessione non può essere solo locale, ma se non vista in una questione internazionale è un po' più complicato affrontarla.
Quindi, va
diciamo
bene.
Che è un invito molto interessante, che forse era anche il caso ora che ci fosse. Bene. Quindi diciamo questa è più o meno la situazione in Messico, non so se ci sono altre domande.
No, no, da parte nostra no, io ti ringrazio ovviamente, finalmente ce l'abbiamo fatta a sentirci in diretta. E vabbè, insomma, ti abbraccio forte e mi raccomando, abbiti cura. Va bene.
Allo stesso modo insomma ringrazio la radio e un abbraccio a tutte e tutti i compagni che stanno in Italia, soprattutto perché è privato della sua libertà personale.
Perfetto.
Un abbraccio a tutte e tutti, grazie mille per la disponibilità.
Figurati, grazie, ciao 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 ciao, baci.
Ciao.
E quindi questa lunga e molto insomma particolareggiata corrispondenza dal Messico, poi ovviamente la troverete come sempre sul nostro sito www.ondarossa.info, che sul quale andate sul sito troverete appunto le trasmissioni redazionali, le notizie, iniziative purtroppo poche perché ovviamente in questo momento qualcosa si riesce a fare ma veramente poco per le restrizioni che ci sono e quindi non ci possiamo incontrare, però potete continuare a sostenere la radio come avete fatto in tutti questi mesi anche senza appunto poterci incontrare.